Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Ciao ragazzi, sono Antonio Conte, non vedo l'ora di iniziare questa avventura da nuovo allenatore del Napoli. Quanto prima non vedo l'ora di condividere la nostra passione. Un abbraccio e forza Napoli.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Next Monday, at the age of 22 years old, you will become the first Italian ever to be number one in the world.
No, ovviamente contento, no? Di questo traguardo, è un sogno che si avvera e ovviamente sono contento anche di essere in semifinale. Credo che è un giorno molto speciale per me, per il mio team e credo anche per il tennis italiano. No pain, no victory, your reign is history. Credo che il punto chiave è sognare, no? Dire voglio diventare numero uno, c'è sempre più pressione. Il sognare non costa niente, i sacrifici non costano nulla e credo che questo ho fatto molto bene nella mia carriera, durante la mia carriera. Sono contento di essere un numero uno, è un bellissimo numero, però finisce con un numero, no? Credo che la cosa più importante è sempre di cercare di migliorarsi, cercheremo di fare questo e speriamo anche di riuscirci anche nel futuro.
La straordinarietà di quello che sta succedendo a Jannik Sinner, intorno a Jannik Sinner, è che anche essersi qualificato a una semifinale a Roland Garros è diventata quasi la normalità, perché c'è sempre qualcosa in più di cui discutere. Paolo Bertolucci, ciao.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te. Allora, oggi è il giorno di Conte, poi ne parliamo. Oggi è il giorno dopo la prima delle due amichevoli pre-europeo dell'Italia e poi ne parliamo. Oggi mancano 10 giorni all'inizio dell'europeo e poi ne parliamo. Però perdonateci, facciamo un salto indietro di un giorno perché vogliamo riannodare il filo e parlare di Jannik Sinner. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. Carissimo Paolo, tu non hai bisogno di saltare sul carro di Sinner perché sei lì da tempo immemore, prima di molti di noi. Ieri è arrivato quello che mancava, cioè il timbro dell'ufficialità. In fondo da mesi Sinner era il numero uno del mondo.
Assolutamente, insomma, già dall'ottobre dello scorso anno, e quello che ha fatto negli ultimi 7-8 mesi è qualcosa di semplicemente fantastico. Poi che lui lo faccia diventare quasi normale, questo è un merito ulteriore di questo ragazzo, che insomma lo si intuisce facilmente anche dalle interviste, cioè non fa una piega, ha fatto un mezzo sorriso, sembra quasi un alieno che è capitato qui tra noi e lo accogliamo a braccia aperte.
Sembra un robot che ha pianificato tutto.
Sì, ma lo ha pianificato però mettendo dentro tanta passione, tanto lavoro eccetera, perché poi tutti possono pianificare, poi dopo però bisogna riuscire a portare a termine l'opera e lui ci è riuscito sinceramente. Io tu lo sai, avevo sempre detto che lui sarebbe stato pronto a fine del 23° anno e invece mi ha anticipato, quindi mi ha stupito ancora una volta, perché lui fa tutto di corsa, fa tutto molto bene, però rimanendo sempre coi piedi per terra, ed è giusto che la copertina oggi di tutti i giornali sia dedicata a lui.
Sì, straordinaria questa cosa, tutti i giornali, ma veramente tutti in Italia, non solo gli sportivi, oggi avevano ampio spazio dedicato a Jannik Sinner, che ha fatto tutto molto in fretta e tutto con enorme merito. Allora io provo a tradurla in numeri, perché poi c'è anche chi, sono pochi, ma c'è chi alza il sopracciglio e dice sì, però l'hai fatto perché Djokovic è in crisi, l'hai fatto così in fretta perché siamo in una fase di ricambio generazionale. Ora Jannik Sinner diventa, Paolo, numero uno con oltre 9.000 punti di ranking ATP, che sono tantissimi, quindi questo è un valore assoluto che prescinde da quello che stanno facendo gli altri.
Sì, sì, ma difatti bisogna, come dire, entrare nello specifico. Lui praticamente, da, come si è detto, dalla finale dello scorso anno, la Coppa Davis e poi diciamo Australia e poi ci metti Indian Wells e poi ci metti questa semina a Parigi, quest'anno adesso ho perso il conto, cos'è, 37 a 2, 38, 30, non lo so,
credo sia 37 a 2, ma insomma,
oh, 37 a 2, quindi sì. Quando, ecco, basta quello, insomma, non c'è, non credo che bisogna metterci altro in mezzo a tutto questo. È dovuto star fermo anche 17-18 giorni per i problemi all'anca. Nonostante questo si ripresenta a Parigi, è vero, sia ben chiaro, non ha avuto un tabellone particolarmente ostico, ma però come ha sempre condotto le danze dall'inizio alla fine, anche ieri, insomma, Dimitrov è il numero 10 del mondo, primi due set sembrava, non dico un suo allievo perché sarebbe irriverente, ma sicuramente i primi due set il bulgaro non si è divertito per niente, come già era accaduto anche a Indian Wells.
Sì, non bisogna essere irrispettosi, però la dimensione di Jannik è questa in questo momento, no? Cioè, noi siamo passati nell'arco di qualche mese a contare le volte che batteva un top 10, a contare le volte che non batte un top 5. Poi venerdì c'è il nono atto della saga contro Carlitos.
Sì, quello va gustato, va gustato tutto d'un fiato, perché sarà cuori forti, perché credo che sarà una battaglia dura, difficile, complicata per entrambi, però Alcaraz al momento secondo me è l'unico che può giocarsela alla pari con Sinner, naturalmente se entrambi sono al 100%, poi se uno dei due basta che sia un 5% sotto che va a casa anche abbastanza facilmente, ma questo credo che sia un ulteriore atto di una commedia che ci accompagnerà per i prossimi 10 anni.
Sai cosa mi viene in mente? Che il giorno di quella famosa sfida straordinaria negli Stati Uniti, era inizio settembre di 2022, col match point non convertito, con la vittoria di Carlos Alcaraz, sembrava che nella sliding door giusta fosse entrato soltanto lo spagnolo. Non sono passati neanche 2 anni e stiamo raccontando oggi una storia diversa, ma è soltanto un capitolo di una vicenda che sarà lunghissima.
Sì, ma è proprio uno sliding door, nel senso che lui era entrato, poi è uscito, anche obiettivamente a causa di infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per diverso tempo. Però che questi due fossero i predestinati, fossero se non altro la guida proprio del futuro del tennis, di questo ricambio generazionale, si vede come Rune faccia fatica a stare dietro, si vede come giocatori ben più scafati come Medvedev piuttosto che Zverev, piuttosto che Rud, che dovevano essere quelli intermedi, che dovevano essere i primi a salire sul trono, invece sono rimasti indietro proprio perché questi due ragazzi li hanno scavalcati.
A proposito di malpensanti, Djokovic si opera, salterà Wimbledon, prova a tornare per le Olimpiadi. C'è stato chi ha raccontato che con Cerundolo la sua fosse stata una mezza sceneggiata, no? Quella di giocare due set su una gamba sola, poi di recuperare, vincere.
Ma quello un po' perché è anche colpa sua, perché
ci mette del suo.
Lui lo ci mette del suo, l'aveva fatto anche con Musetti poi alla fin fine e in maniera meno evidente, però sicuramente aveva qualcosa e era capace di gestire il tutto. Poi dopo nel secondo set dici che ha sentito questa fitta superiore, quindi adesso si opera. Vedremo i tempi, non so se Certo, l'erba è insidiosa e quindi dovrà essere perfettamente a posto, però che dire, si va sull'erba con tanta tanta fiducia e naturalmente con questi due ragazzi senza Djokovic assoluti favoriti per Wimbledon.
Paolino, ma è pornografico provare ad associare Jannik Sinner al grande slam?
Non lo è, però andiamo un passo alla volta, nel senso piano calma. Piano vediamo, a 23 anni con calma, quando tutti chiedevano e avevano fretta eccetera, lui era l'unico che diceva calma, lavoro, pian piano si va avanti, la partenza è ottima, le basi ci sono tutte, vedremo nei prossimi, tanto noi non abbiamo mica fretta, no? Noi siamo qui, guardiamo. Siamo o non siamo dei guardoni?
No,
e quindi ce lo gusteremo.
Siamo dei meravigliosi guardoni. Ieri parlavamo col maestro Leo Turrini. Oramai le partite di Sinner sono come le partite della nazionale, con la differenza che poi Sinner ne fa quasi una al giorno, no? Ma non è solo una questione di ascolti televisivi, è di coinvolgimento complessivo.
Sì, sì, ma lui difatti è quel che c'è di bello, che coinvolge tutti. Poi il tennis è uno sport internazionale, per cui non c'è la squadra della tua città, eccetera. E quindi viene, non hai passaporto, e quindi sono sicuro che a Singapore, come a Sydney piuttosto che a Los Angeles, domani saranno tutti davanti al televisore a guardare questa sfida, dopodomani.
Io penso che un po' per volta ci accorgeremo del regalo che lo sport italiano ci ha fatto in questi anni,
sì.
E speriamo nel prossimo decennio, nel senso che speriamo a lungo termine, ma insomma così deve essere.
Sì, noi abbiamo avuto la fortuna di avere grandissimi campioni di vari sport nel passato, adesso diciamo tocca al tennis e tocca a Sinner, e questo è un dono meraviglioso che è riuscito la cicogna a superare le Alpi, a venire di qua, e è un bene per tutto lo sport italiano.
Cioè per Alberto Tomba si è fermato il Festival di Sanremo. La gente si fermava fuori dalle vetrine dei negozi di elettrodomestici, perché allora non si viaggiava con gli smartphone, ma questo si faceva. Usciva dal lavoro e andava a vedere le manche di Tomba durante la settimana. Poi forse Valentino Rossi, guardate che non sono molti.
No, la Pellegrini, insomma, saranno 4-5, non credo di più.
Ciao Paolino, grazie.
Ciao, fate i bravi.
Anche tu, tanto qui stiamo. 800 24 00 24. Adesso parliamo qualche minuto dell'altra nazionale.
Sì, non siamo stati brillantissimi e continui, però è la classica partita da inizio che ci vuole un po' di altro tempo per mettersi a posto su delle situazioni. C'è ancora la partita di domani per fare delle scelte, per cui si prende tutto il tempo possibile, non è che possa dire due giorni prima chi deve stare a casa, bisogna arrivare a domani l'altro mattina.
Questo Spalletti ieri sera, microfono di Rai Sport, alla fine dell'amichevole di Bologna contro la Turchia, 0-0, una mezza delusione, ma anche la consapevolezza che si tratta del primo passo verso l'europeo. Alessandro Bocci, inviato del Corriere della Sera, ciao Alessandro.
Buon pomeriggio.
Ti aspettavi di più a 11 giorni dal debutto con l'Albania?
Beh, onestamente qualcosina di più me lo aspettavo, però è anche la prima partita, mi sono sembrati un po' imballati, è vero che a Coverciano hanno lavorato molto, hanno lavorato sull'alta intensità, quindi un po' di difficoltà ne avevano messo in preventivo. Poi onestamente mi sembra che il calcio ambizioso che ha in mente Spalletti, quello liquido per non dare quello che non dovrebbe dare punti di riferimento all'avversario, non sia così semplice da mandare a memoria. Mi sembrava che i giocatori fossero più preoccupati di occupare bene il campo che di giocare, quindi questo probabilmente richiede un addestramento un pochino più lungo, però Spalletti ha scelto questa strada. Stiamo parlando di un grande allenatore e quindi sicuramente sarà la strada giusta.
Sì, non so se in questo caso il fattore tempo sia alleato o nemico.
È nemico, questo
non bastano la decina di giorni che ci separano dal debutto?
Non lo so, questo non lo so. Certo, in un club il lavoro è continuo, è giornaliero. Qui in questi giorni sì, è continuo e giornaliero, ma sono solo 10 giorni. Poi ci sono i contrattempi. Devo dire onestamente che per ora non siamo stati neanche tanto fortunati, perché abbiamo perso dei giocatori importanti via via. I giocatori avrebbero dato sicuramente una mano a Spalletti, tanto per capirsi, ieri mancava Acerbi e mancava Barella, mancavano due giocatori importanti. È giustamente rimasto a riposo Scamacca, che oggi come oggi mi sembra un centravanti che ci può fare un po' di differenza non solo nei gol ma anche nel gioco, nel legare il gioco d'attacco. Quindi un po' di attenuanti ci sono. Non è che la Turchia poi fosse da un punto, non parlo di qualità tecniche, parlo proprio di condizione fisica, in condizioni tanto diverse dalle nostre. Quindi evidentemente siamo anche all'inizio della preparazione, forse questo è il momento, diciamo, in cui le gambe sono un po' imballate. A me mi sembrava un po' imballate anche le idee, nel senso che, oddio, si guardavano, Di Marco faceva dei movimenti un po' diversi da quelli che fa con l'Inter, e quindi c'erano parecchie difficoltà, sì.
Sì, siamo tutti un po' dei cantieri aperti, no? Pensando alla nazionale, poi c'è sempre l'idea che si debba identificare dentro la rosa di Spalletti l'acceleratore, cioè chi dice Chiesa con i suoi strappi, la sua voglia di far vedere che è diverso da quello della Juve, oppure siamo un po' appesi a Scamacca per quello che ci ha fatto vedere negli ultimi mesi di stagione?
Ma io, ragazzi, penso una cosa con grande sincerità, che valeva ai tempi di Mancini e vale ai tempi di Spalletti: noi un campione che fa la differenza non ce l'abbiamo. La differenza deve essere la squadra, come è stato nell'Europeo, quello che abbiamo vinto a Wembley, quello itinerante. Secondo me Chiesa è bravo, ma non ci fa, non... se penso che gli inglesi hanno Bellingham, Foden, Kane, che i francesi hanno Mbappé, onestamente capisco la volontà di Spalletti di trovare un equilibrio proprio di squadra, una forza di squadra attraverso il gioco. La differenza la deve fare il gioco, altrimenti il gioco è l'unità di intenti, quella non deve mai mancare, altrimenti sono dolori per noi.
No, ma se stiamo a fare l'elenco di chi ha dei campioni che hanno gli altri, viene quasi l'idea di non presentarsi, no? Però la storia dice che non è così, poi spesso non è stato così.
No, perché in questi tornei non lo so come definirla, è la magia di quel mese lì. In fondo, quante volte io mi ricordo nel 98, il mio secondo mondiale forse, quello con Cesare Maldini, quella squadra lì che era piena di difficoltà, ha perso i rigori con la Francia. Sono convinto che se passa lo scoglio dei rigori magari vince quel mondiale. Non conta in questo, non è un campionato lungo 38 partite dove alla fine la più forte vince. Qui è trovare la magia di questo mese, gli equilibri, l'unità di intenti, e Spalletti su questo sta lavorando.
Tra domani e domall'altro, come dice il commissario tecnico, ti sei fatto un'idea di chi rischia di restare a casa?
Ma un'idea me la sono fatta, però ha ragione lui. Intanto ora sto per andare a Coverciano perché oggi pomeriggio c'è un'altra partita che agli occhi di Spalletti è importante quanto quella di ieri, perché vedrà un po' di soluzioni. Io credo che un portiere sicuramente sta fuori un portiere, sì, e penso che dalle scelte di ieri, sì. Esatto, dalle scelte di ieri sta fuori Provedel, che ieri è andato in tribuna. Non sta fuori nessun difensore, visto che l'ultimo Gatti ha già detto Spalletti che andrà in Germania. Quindi io penso che uno possa essere tra Fagioli e Ricci, penso molto più Ricci, e un altro possa essere un esterno tra Bellanova, che è un esterno difensivo, Zaccagni e Orsolini,
sono due offensivi, e quindi insomma,
sì, perché io non credo che sia il Sharawi, che è un jolly, però sono considerazioni onestamente più mie. Ho visto tutti gli allenamenti che ho potuto vedere e mi sono fatto questa idea qui. Credo che sia un'idea condivisa da molti, però magari Spalletti ha delle idee in testa diverse dalle nostre.
Ma del resto ci ha abituato a sorprenderci, quindi insomma ci sorprenderà anche nel momento dei tagli. Ricordiamo oggi pomeriggio questo test contro l'Under 20 a Coverciano, domenica la seconda e ultima amichevole contro la Bosnia, poi si parte e esattamente fra 10 giorni ci sarà il debutto contro l'Albania. A proposito di Albania, dopo il traffico delle 14:45 vi dico che Vi raccontiamo una storia molto carina, secondo me vale la pena di ascoltarla, è quella di un italiano, Alarico Rossi, che da anni lavora con la Federazione Albanese e che ci racconterà come questa nazionale è stata messa insieme con un procedimento, diciamo, abbastanza particolare. Ciao Alessandro, grazie.
Grazie a voi, a presto.
Ciao, ciao, grazie ad Alessandro Bocci, 800 24 00 24, Paolo da Perugia.
Sì. Vai. Buonasera. Senta, io volevo parlare di Sinner. Sì. E contrariamente all'esaltazione che ha fatto tutti i giornali stamattina, i media e le parole di Bertolucci, ma non per essere l'attore di Sinner, che è un fenomeno, è perché io penso che sia un numero uno o un numero due, non cambia e non aggiunge nulla alla figura di Sinner, nel senso che il meccanismo con i quali vengono conferiti i punti che poi determinano giocatori mondiali, ma è una cosa che a me non appassiona. A mio avviso chi vince gli slam resta il numero uno, più si vincono slam più è il numero uno, tutto il resto non mi appassiona, è un meccanismo strano che non ho qui tempo a spiegare.
No, ma è molto semplice, guarda Paolo, lo spieghiamo perché raccolgo il tuo ragionamento e adesso proviamo anche poi a svilupparlo. Il meccanismo è semplice, ogni torneo vale un tot di punti, ovviamente gli slam valgono molto più dei Master 1000, che valgono più dei 500, che valgono più dei 250, così è diviso, insomma, poi ci sono i 125 a scendere, si valuta sui 12 mesi, quindi ad ogni settimana un tennista scarta i punti fatti in quel torneo nell'anno precedente e aggiunge quelli che fa diciamo nel torneo che va a disputare e io penso, Paolo, che in assoluto tu hai ragione, i quattro tornei dello Slam e la Coppa Davis sono poi il termometro della grandezza di un tennista e però io penso anche che sia necessaria una classifica che dia l'istantanea del momento, altrimenti per intenderci fino a quando Djokovic è in attività è il numero uno e così in questo momento non è. Prego Paolo.
No, dicevo, ma Djokovic non lo è, no, perché sia in attività, il rendimento di Djokovic poi va a determinare la classifica, quindi non perché Djokovic sia in attività. Io, cioè, ripeto, è lei dice la fotografia istantanea del migliore nel momento, però per me è una cosa molto relativa, come le ripeto, per me è come si faceva nel passato, in cui quando i criteri erano diversi, i vincitori degli slam erano veramente i numeri uno. Ecco, tutto qua. La ringrazio, buonasera.
Grazie a te Paolo, poi in realtà sono il numero uno lo stesso, perché in questo momento l'uno è Sinner, che è quello che ha vinto in Australia, prima era Djokovic che ne ha vinti 3 su 4 nel 2023, quindi alla fine più o meno sempre lì cadiamo. Libero da Latina, vai Libero.
Sì. Pronto?
Sì, prego.
Sì, senta, volevo dire soltanto le cose, vista la nazionale ieri sera e sentire Silvio Spalletti, cioè, dire le scuse sul fatto che siamo un po' imballati di qua e di là, che la preparazione è cominciata adesso, ma non vale lo stesso discorso per la Turchia, che partecipano anche loro a questo europeo, sì. Mi sembra. Ma di fatto, soltanto una scusa.
Non è una scusa, di fatto è venuta fuori una partita 0-0 molto noiosa, molto d'amichevole, che è un cantiere aperto, vale per l'Italia e vale anche per la Turchia, che immagino fra 10 giorni il suo debutto nell'Europeo sarà diversa da quella che abbiamo visto ieri sera, o almeno me lo auguro per Montella e per gli amici turchi, altrimenti anche la Turchia farà poca strada dentro l'Europeo, quindi insomma siamo a 10 giorni da una grande manifestazione, storicamente alle volte abbiamo anche fatto peggio in queste amichevoli, senza andare a rievocare sconfitte contro squadre di dilettanti che ci hanno anche portato bene poi quando siamo andati a fare i mondiali, però questo è, in questo momento siamo un po' tutti un cantiere aperto. Allora mi fermo, c'è la borsa e poi parliamo del Conte Day a Napoli.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Di Cinquero, gli do fuoco, accendo il sigaro? chi sono?
Sì, dai. Li abbiamo solo noi, rosicate milanisti, rosicate, non ve lo diamo Antonio Conte, nostro, juventini, rosicate. Il Napoli c'ha i soldi per pagarlo e per fare il mercato che vuole, perché il Napoli c'ha i soldi veri, questo vi dovete mettere in testa, e questo è frutto di una sana gestione oculata che oggi consente al Napoli, dopo un'annata catastrofica, di dire: bene, rivolta al registro, cambia registro, metto gli soldi, quelli buoni.
Oh, è arrivato finalmente il Conte Day questa mattina. Questa è stata la mattinata delle firme sul contratto triennale, 6,5 netti più bonus, quindi scadenza 2027, le prime immagini, i primi audio e poi anche il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha sancito l'ufficialità. Antonio Conte allenatore del Napoli, oggi dovrebbe essere anche il giorno di Vincenzo Italiano allenatore del Bologna. Intanto Fabio da Sondrio, 800 24 00 24. Fabio,
buon pomeriggio a tutti, sono Fabio da Sondrio, volevo ricordare che questa sera alle 19:30 c'è la finale dell'Italia Under 17, visto che si parla tanto di nazionale, dove milita il capitano, il nostro paesano Mattia Mosconi, e voglio fare gli auguri alla nostra nazionale.
Sì, che è una delle nazionali giovanili italiane che sta facendo bene in questo arco temporale che è di rinascita per il calcio italiano, non soltanto per quello che riguarda le squadre che stanno andando avanti in Europa, ma lo è in questo momento anche per tante nazionali giovanili italiane, e questo lo accogliamo quindi con come una buona notizia, perché questo è, quindi seguiremo con grande attenzione l'Under 17 dell'Italia. Umberto Chiariello, ciao.
Ciao, buongiorno.
Così come stiamo seguendo con grande interesse la primavera di Napoli, questo 5 giugno che viene accolto con enorme entusiasmo, io credo giustificato a Napoli, no? Quello dell'annuncio di Antonio Conte.
A Napoli ora c'è un entusiasmo direi persino esagerato, pazzesco. È come se arrivasse il messia di una nuova epoca. A Napoli avevano lanciato la campagna marketing con il brand, con lo slogan New Era, nuova era, e con un anno di ritardo, colpevolmente, perché si sono presi un anno sabbatico molto brutto, ma potrebbe essere che la nuova era sia proprio con Antonio Conte. È una svolta. De Laurentiis ha fatto tesoro dei suoi errori, ha dimostrato di sapersi emendare. Prendere Manna, Conte e anche Oriali significa una discontinuità netta col recente passato. A Napoli tutto questo è percepito in maniera chiara e netta, e poi Conte è considerato un riattivatore immediato. Tra tutti gli allenatori bravi in giro per il mondo, lui ha questa caratteristica di saper incidere subito nell'ambiente in cui arriva.
Ha solo il difetto che è juventino.
Ma per i napoletani questo difetto non è percepito, perché il napoletano ama quelli che vincono. Quando è arrivato Ancelotti è stato molto amato, ancora oggi c'è chi lo rimpiange, Benitez molto amato, anche se non hanno fatto bene. Se fosse arrivato Allegri, o quanto dire, molti napoletani lo avrebbero accolto bene, perché il napoletano vuole il vincente, e quindi chi ha una bacheca ricca va bene qualsiasi sia la sua fede. Dimenticano immediatamente.
Bisogna dirlo anche al presidente, no? Che recentemente sulla juventinità dei suoi uomini
c'ha un po' di idee confuse, perché mentre contesta la juventinità di Giuntoli, poi prende Manna e Conte. Quindi va da sé che sono boutade che lui lancia per il gusto di voler sorprendere l'uditorato.
Ma la lui verità è fatto così, Umberto,
è un giovane discolo, diciamo così.
Giovane nello spirito. No, dico la verità è che per provare a vincere bisogna prendere quelli bravi, qualunque sia la fede, l'appartenenza.
Allora, vedi, il discorso è questo: se viene Antonio Conte, è proprio questo il motivo per cui il napoletano è contento. Perché è in re ipsa che arrivino quelli bravi, perché Conte non si accontenta. da questo punto di vista Ancelotti è molto più aziendalista. Ancelotti allena quelli che ti danno, che gli danno, anche perché poi a Real Madrid non ha problemi, gli danno i migliori, quindi il problema non se lo pone. Ma anche a Napoli è stato piuttosto accondiscendente. Conte no, Conte se viene ed è venuto imporrà delle scelte, vorrà e pretenderà delle cose. Quindi il fatto che venga Conte significa che il Napoli farà una campagna acquisti a un mercato di alto profilo. È in re ipsa, ripeto.
Sì, i maliziosi dicono sia un matrimonio di interesse più che d'amore.
Sono sempre i migliori quelli che durano di più.
Quindi la cosa non ti preoccupa, no? Cioè l'idea che, ma che sai, magari Conte avesse come piano A il Milan piuttosto che un fantasioso ritorno alla Juventus.
Ma il discorso è molto semplice: i matrimoni che durano di più sono quelli solidi, non quelli passionali. Quindi in questo caso non interessa la solidità del rapporto, perché la passionalità dura l'espace du matin, come si suol dire.
Sì, a me invece incuriosisce molto la sfida che c'è dietro, e proprio per tutte le ragioni che hai elencato te. Antonio Conte è un allenatore impegnativo, nel senso che impegna l'azienda in cui va a lavorare a salire di livello, che non significa il mercato di un'estate, significa a 3-5 anni immaginarsi di una dimensione più grande. Io non so se il Napoli strutturalmente sia già dentro quella dimensione, so da oggi con l'ufficialità che De Laurentiis si è preso l'impegno di portarcela.
Il Napoli è l'unica società italiana che se lo può permettere. Perché i conti del Napoli sono unici in Italia. Il Napoli in questo momento ha 120 milioni di liquidità, 150 milioni di patrimonio netto. Con quell'annata che ora si è conclusa e col nuovo bilancio, il patrimonio netto salirà a 200 milioni e la liquidità aumenterà ulteriormente. C'ha una fish in mano che si chiama Victor Osimhen, per cui il Napoli ha una capacità economica da immettere sul mercato, e anche per poter resistere alle perdite sicure dell'anno prossimo senza coppe con una facilità estrema, proprio perché ha seminato bene in questi anni. Cioè il Napoli con Conte sa di aver preso il meglio che poteva trovare in giro, ma sa anche di avere i cannoni giusti per poter dichiarare guerra, anche se è meglio non usare certi linguaggi che nel calcio
ci aspettiamo
si usano.
I fuochi d'artificio, noi limitiamoci
a quelli
questo.
È più carino, anche perché a Napoli li sanno fare molto bene.
Allora noi stiamo qui e osserviamo. Ciao Umberto, grazie.
Grazie a voi,
ciao. Grazie ad Umberto Chiariello. Dunque oggi è stato il giorno dell'ufficialità di Antonio Conte, allenatore del Napoli. Allora, noi ci avviciniamo al traffico. Dopo il traffico vi voglio raccontare una storia un po' particolare. Ospiteremo una persona, Alarico Rossi, che è un italiano originario della Toscana. Lui lavora da anni con la Federcalcio albanese. L'Albania sarà la nostra avversaria tra 10 giorni nel debutto dell'Europeo, tra l'altro in un girone complicatissimo, quello che comprende anche Spagna e Croazia, quindi con la necessità di partire subito forte. Che lavoro fa Alarico Rossi? Fa il capo dipartimento analisi e scouting, però lo fa in una maniera un po' particolare e ce lo racconterà, perché l'Albania è una nazionale che è espressione di una nazione di soli 3 milioni di abitanti, ma che ne ha il triplo in giro per il mondo, potenzialmente eleggibili per la nazionale. E allora lui ci spiegherà come hanno montato la nazionale di Silvinio, che sarà nostra avversaria. Il traffico, poi torniamo. Dimenticavo di dire che in questo pomeriggio, parlando di tennis, facciamo il tifo per Jasmine Paolini, che insomma in campo per il suo quarto di finale a Roland Garros contro la russa Rybakina, numero 4 al mondo, ma con la speranza di raggiungere la semifinale, perché per Jasmine Paolini sarebbe un ulteriore passo avanti dentro una stagione straordinaria. Allora, mancano 10 giorni al debutto dell'Europeo, sarà Italia contro Albania. Io voglio salutare e ringraziare Alarico Rossi che ha accettato il nostro invito. Ricordo, capo dipartimento analisi scouting della Federcalcio albanese, italiano doc, portatore di una storia che vale la pena raccontare. Alarico, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Buon pomeriggio a te. Senti, ma come sei arrivato in Albania? Poi raccontiamo bene che cosa fai.
Io ero nello staff di Cristian Panucci a Livorno e Terni e quando il mister è stato chiamato in Albania ho iniziato questo percorso da analista della nazionale albanese e a luglio prossimo saranno 7 anni.
E cosa fai? Perché abbiamo detto tu sei capo del dipartimento scouting e analisi della Federazione Albanese, che è una bellissima definizione che poi va riempita di contenuto.
Il contenuto è che all'inizio ho cominciato come analista puro, nel senso di fornire dati e informazioni soprattutto per lo staff, ma a un certo punto, subito poco dopo che abbiamo iniziato il lavoro in Albania, abbiamo iniziato a capire che il mondo della nazionale è completamente diverso da quello del club. Io lo definisco quasi due sport diversi, perché nel club i giocatori sono sotto controllo tutti i giorni, mentre nelle nazionali li devi seguire. È nata la necessità non soltanto di seguire i giocatori, ma anche di cercarli, e a quel punto lì è nato anche un dipartimento vero di scouting, perché l'Albania è una nazione che ha 3 milioni di abitanti, poco meno di 3 milioni di abitanti nel suo territorio, ma più di 9 in tutto il mondo, e quindi le possibilità che si aprivano di poter rinforzare la squadra non erano di scegliere soltanto i migliori giocatori, ma anche di andare a cercare gli emigrati là dove sono nati. E da questo momento in poi la parte di analisi ha avuto dei punti di contatto molto forti anche con quella di scouting,
perché quella albanese è una nazionale un po' particolare, è espressione di un campionato che, diciamo, senza che si offenda nessuno, non è ad alto livello nel panorama dei campionati europei, e invece è una nazionale, va all'europeo, quello che inizia tra pochi giorni per la seconda volta, ma in epoca recente insomma si è tolta delle grandi soddisfazioni.
Sì, noi siamo la nazione con il ranking UEFA più basso per club di tutte le squadre che parteciperanno all'europeo. La necessità anche di creare una base per cercare giocatori è nata anche dal fatto che il territorio non produce giocatori in grado di esprimersi a livello internazionale. Quindi è nata con il passare del tempo, e questo lavoro era già iniziato da De Biasi quando si è qualificato nel 2016 per la prima volta la nazionale, una nazionale costruita, cioè che i giocatori vengono cercati dove nascono e poi seguiti e non soltanto scelti dall'allenatore. Quindi sarà una nazionale che rappresenterà nel vero e proprio senso della parola la diaspora albanese, perché la storia dell'Albania, e quella specialmente quella recente, è una storia di migrazione, e quindi la forza di questa nazionale è quella di essere, e del lavoro della federazione è stata quella di andare a cercare giocatori laddove appunto sono nati e non soltanto dove giocano.
Quindi diciamo li andate un po' a inseguire strato di nascita alla mano.
Sì, la prossima sfida, oltre a quella di aumentare l'algoritmo nella direzione dei dati prodotti all'interno della federazione, in realtà quello di andare a cercare i figli delle mamme, perché perdono i cognomi. Siamo riusciti in questa convocazione a convocare un giocatore con mamma albanese e padre del Laos, ma con un nome che non ha niente di albanese, giusto per far capire come le generazioni vanno avanti e la federazione, in questo caso il dipartimento di scouting, deve sempre stare al passo con i tempi.
Il tema dell'algoritmo, Moneyball, Billy Bean, è un tema molto dibattuto all'interno del mondo del calcio in questi ultimi anni, soprattutto dall'arrivo dei fondi. In un certo senso il lavoro che fai tu, che fate voi con la federazione albanese, può avere dei punti di contatto, delle differenze da quello che poi si fa in un club? Può in qualche modo essere permeato?
Il dato oggettivo aiuta tantissimo a capire se quello che si è visto è reale oppure no, è affidabile oppure no. Ci sono studi che parlano di allenatore molto esperto che alla fine della partita riesce a ricordare soltanto il 40% degli eventi della partita che si sono verificati nel match appena concluso. Quindi, giusto per far capire quanto avere una base di dati possa aiutare e non sostituire, ma aiutare la ricerca dei giocatori in questo caso, o la valutazione anche di una prestazione, tutta una serie di motivi che fanno sì che il dato possa essere un muro di oggettività contro cui far scontrare o far appoggiare l'osservazione. E questo la parte della nazionale albanese lo sta facendo, la fa, e soprattutto sono stato uno dei primi a inserire questa parte dei dati nella federazione, soprattutto perché la necessità di creare un algoritmo viene dal fatto che il primo criterio che noi cerchiamo è se il giocatore può avere il passaporto albanese e può giocare per noi.
Poi immagino ci siano anche altre caratteristiche umane, tecniche.
Però qual è il punto a cui si vuole arrivare? È che per un club il problema del visto di lavoro è l'ultimo dei problemi nella scala di ricerca di un giocatore.
Per voi è il primo.
Mentre per noi è il primo. Quindi la parte dello scouting rispetto a un club per una nazionale che deve combattere con tutte le nazioni vicine nei Balcani, perché gli albanesi sono sì migranti ma anche sparsi nei Balcani, diventa fondamentale ribaltare il concetto di il workflow dello scouting, quindi il flusso di lavoro dello scouting, cominciando da quello che per i club è l'ultimo dei problemi, mentre per noi è il primo.
Che significa poi arrivare primi su situazioni in cui magari c'è poi da competere con altre nazionali, perché immagino che spesso questi siano calciatori che potenzialmente hanno in mano 2, 3, 4 passaporti.
Siamo arrivati anche ad avere 4 passaporti, 4. Giocatori che possono combattere con 4 nazionali diverse, ma la prima presenza della nazionale ufficiale non si può più cambiare nazionale.
È l'imprinting.
Nelle giovanili solo una volta si può cambiare nazionale. Quindi chiaramente arrivare prima degli altri significa prendersi un vantaggio, ma al tempo stesso aspettare un giovane sperando che magari non sfondi in nazionali molto importanti può essere un valore aggiunto per la nostra nazionale. Quindi è anche un fatto di tattica e di gestione di rapporto con la famiglia e con il giocatore, per cercare di avere un prodotto finito e che possa migliorare la squadra a livello di nazionale A. Quindi è una sorta di mercato dove non ci sono ovviamente i trasferimenti, ma dove c'è una scelta e un convincimento, che quindi è molto simile a quello dei club, ma su base di
applicato alla federazioni. Certo, poi dopo io immagino che ci sia la necessità di qualcuno che all'interno degli staff, degli spogliatoi, banalizzando, riesca a legare insieme tutto questo materiale, che magari ha provenienze, lingue diverse, abitudini diverse, anche se si riconosce sotto la stessa bandiera. Cioè, questa è l'Albania di oggi.
La squadra che affronterà l'Italia il prossimo 15 giugno a Dortmund è una squadra dove i giocatori convocati a tavola parlano 6-7 lingue diverse contemporaneamente, perché noi abbiamo costruito questa nazionale non soltanto prendendo giocatori che parlano altre lingue, ma che pensano in altre lingue in molti casi. Noi abbiamo il gruppetto degli albanesi, il gruppetto dei greci, il gruppetto degli italiani, il gruppetto dei tedeschi, il gruppetto dei francesi, il gruppetto degli spagnoli. Ma perché? Perché tutti si identificano nella nazionale, ma sono magari tanti nati e cresciuti fuori dall'Albania, e quindi hanno una educazione e comunque un'abitudine a pensare in lingue diverse, ma questo per noi non è un problema ma è un valore aggiunto, va saputo accettare. Perché comunque un allenatore brasiliano che parla portoghese, che si approccia a un gruppo così come abbiamo noi Silvinho, poteva avere delle difficoltà, ma questo luogo multiculturale della nostra nazionale alla fine diventa un punto di forza e non un punto di debolezza.
Alarico Rossi, grazie, ciao, buon europeo.
Grazie mille anche a tutti voi.
Grazie. Siamo arrivati in chiusura, interessante anche scoprire che cosa c'è dietro la nazionale che aprirà il 15 giugno il nostro europeo. Questa nazionale è l'Albania, che noi abbiamo imparato a conoscere, ad amare anche quando è stata allenata dai nostri tecnici. Intanto Jasmine Paolini ci sta facendo sognare. Il primo set è stato una fucilata, 6-2 contro la numero 4 del mondo, la ribacchina. Dunque un passo ancora per entrare nella semifinale del Roland Garros, semifinale in cui questa mattina, in questo momento straordinario per il tennis italiano, è entrato anche il doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, e in cui potrebbe entrare nel pomeriggio anche il doppio femminile, dove c'è la stessa Paolini con Sara Errani. Questo per raccontare che cosa siamo diventati in questo momento con il nostro tennis. Io mi fermo qui, ringrazio in redazione Lorenzo Nespoli e Michele Lasserra, in regia Gianmarco Ferronato. Appuntamento con tutti i convocati domani con me dopo il GR delle 14. Ciao.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Saluti!